Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Il cammino dei sopravvissuti, terzo volume della serie Cassandra di Carlos Alberto Bisceglia. È un saggio di ricerca indipendente pubblicato nel 2020. Il suo punto di partenza è una specifica anomalia iconografica della Porta del Paradiso del Battistero di San Giovanni a Firenze, nella formella del Diluvio Universale attribuita a Lorenzo Ghiberti. Noè e la sua famiglia sembrano uscire da una costruzione piramidale anziché dalla tradizionale arca. Il libro affronta quindi un interrogativo interpretativo. Perché un artista rinascimentale avrebbe rappresentato i sopravvissuti al diluvio in questo modo e quali tradizioni, conoscenze o convinzioni potrebbero aver influenzato tale scelta? Collocato commercialmente nell'area della storia dell'antico Egitto, il volume accosta arte rinascimentale, racconto biblico e immaginario egizio. Il suo scopo non è offrire una lettura convenzionale dell'episodio di Noè, bensì indagare un dettaglio visivo considerato problematico, invitando il lettore a confrontare immagini, simboli e narrazioni storiche con attenzione critica. JTTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, la formella del diluvio della Porta del Paradiso come problema interpretativo. Il nucleo riconoscibile del libro è la scena del diluvio universale sulle porte orientali del Battistero fiorentino, note come Porta del Paradiso. Bisceglia concentra l'attenzione sui sopravvissuti, identificati nella descrizione editoriale con Noè e la sua famiglia, e sulla struttura dalla quale essi emergono. La particolarità proposta dall'autore consiste nel non leggere automaticamente quell'edificio come un semplice fondale o come un'arca stilizzata là. Sua forma viene presentata come piramidale e, quindi, come un elemento da spiegare. Questo è un approccio basato sull'anomalia. Un dettaglio che sembra divergere dall'aspettativa iconografica diventa il punto d'avvio di una ricerca più ampia. Il pregio metodologico di tale scelta sta nel costringere a distinguere fra ciò che un'immagine mostra materialmente, ciò che l'osservatore ritiene di riconoscere e ciò che la tradizione attribuisce all'artista. Al tempo stesso, l'interpretazione di un'opera rinascimentale richiede prudenza. Una somiglianza formale con una piramide non dimostra, da sola, un riferimento storico diretto all'Egitto o a tradizioni alternative sul diluvio. Il valore del tema, per il lettore, è dunque soprattutto nell'esercizio di osservazione ravvicinata, prima di accettare una spiegazione consolidata o una lettura non convenzionale. Occorre formulare con precisione quale sia il problema visivo e quali prove sarebbero necessarie per risolverlo. Secondo, il contrasto tra l'arca biblica e l'edificio piramidale attribuito alla scena. La tensione concettuale, su cui il volume costruisce la propria domanda, è il contrasto tra due immagini di salvezza. Nel racconto della Genesi, l'arca è il mezzo predisposto per preservare Noè, la sua famiglia e gli esseri viventi dal diluvio. Nella presentazione del libro, invece, i superstiti della formella ghibertiana non escono da una nave. L'autore propone che escano da una piramide, spostando l'attenzione dal viaggio sull'acqua alla protezione dentro un'architettura. Questo scarto non è marginale, perché altera il modo in cui si immagina la sopravvivenza, non più soltanto un'imbarcazione costruita per affrontare una catastrofe, ma un luogo stabile, monumentale e simbolicamente carico. Il libro appare quindi interessato alla possibile distanza fra testo biblico e sua traduzione figurativa. Per affrontare seriamente tale distanza, è utile tenere separati tre livelli: la fonte scritturale, le convenzioni artistiche del 400 e l'ipotesi contemporanea formulata osservando l'opera. Le immagini religiose spesso condensano episodi diversi, adottano forme architettoniche convenzionali o privilegiano esigenze narrative e compositive. Il lettore può ricavare dal libro un invito a non trattare l'illustrazione come una trascrizione letterale del testo. Tuttavia, ogni tesi che trasformi la divergenza visiva in indizio di conoscenze perdute deve essere sostenuta da confronti iconografici e documentari, verificabili, non dalla sola forza evocativa della forma piramidale. Terzo, il possibile richiamo all'Egitto antico e il peso simbolico della piramide. La catalogazione del volume nell'ambito della storia dell'antico Egitto chiarisce perché l'elemento piramidale non venga trattato soltanto come una curiosità formale. La piramide possiede infatti una presenza potentissima nell'immaginario moderno, rimanda all'Egitto faraonico, all'antichità remota, alla morte, alla conservazione e a saperi spesso percepiti come nascosti. Mettere una piramide al centro di una scena sul diluvio consente quindi di interrogare la possibile circolazione di simboli fra mondi culturali molto distanti: la Bibbia, il Rinascimento fiorentino e l'Egitto antico. In base alle informazioni disponibili, il libro utilizza questo incrocio come direzione di ricerca, non come dato già dimostrato. È una distinzione essenziale. Che una figura ricordi una piramide non basta a stabilire un'origine egizia dell'idea rappresentata, né autorizza automaticamente a sovrapporre le tradizioni egizie e bibliche. L'interesse intellettuale del tema risiede piuttosto nella domanda sulle mediazioni, quali repertori visivi erano accessibili nel Rinascimento? In che modo un simbolo antico può essere reinterpretato in un contesto cristiano? E quanto le categorie attuali influenzano ciò che vediamo? Un'analisi solida dovrebbe confrontare forma, contesto, fonti artistiche e storia della ricezione. Il volume si distingue perché usa la piramide non come oggetto archeologico isolato, ma come chiave per problematizzare la relazione tra monumento, memoria culturale e racconto delle origini. Quarto, Lorenzo Ghiberti tra intenzione dell'artista, cultura rinascimentale e lettura moderna. La domanda che cosa sapeva o credeva di sapere Ghiberti definisce un limite e insieme un'ambizione del libro. Attribuire un significato preciso a un dettaglio artistico implica infatti una questione di intenzionalità. L'artista voleva realmente evocare una piramide, oppure la costruzione rispondeva a esigenze compositive, a modelli figurativi disponibili o a una lettura simbolica, allora condivisa. Il testo, stando alla sua presentazione, trasforma questa incertezza in motore dell'indagine. È una scelta che porta il lettore a considerare Ghiberti non soltanto come autore di immagini decorative, ma come figura inserita nella cultura figurativa, religiosa e antiquaria del Rinascimento. La prudenza resta necessaria, perché le intenzioni degli artisti non possono essere dedotte con sicurezza soltanto dal risultato visivo. Per passare dall'osservazione a una conclusione occorrono documenti, confronti con altre opere, testi dell'epoca e conoscenza delle pratiche iconografiche. Il tema è utile anche fuori dal caso specifico, insegna a distinguere l'opera, che è accessibile, dall'intenzione psicologica dell'autore, che spesso è soltanto inferibile. Bisceglia pone esplicitamente l'accento su ciò che Ghiberti poteva sapere o ritenere vero. Il lettore più rigoroso può usare questa impostazione per valutare la qualità dei collegamenti proposti. L'interesse non consiste nell'accettare per fede una soluzione, ma nel capire quanto sia complesso ricostruire il significato di un'immagine antica. Infine, i sopravvissuti come lente per rileggere miti di catastrofe e continuità. Il titolo sposta l'attenzione dal diluvio in quanto distruzione ai soggetti che lo attraversano i sopravvissuti. Nella cornice biblica evocata dal libro, Noè e la sua famiglia rappresentano la continuità dell'umanità dopo la catastrofe. La loro uscita segna il passaggio dalla fine di un mondo alla possibilità di ricominciare. Bisceglia lega questa figura di sopravvivenza a un'architettura interpretata come piramide, rendendo la struttura stessa parte del problema, non solo il luogo da cui si esce, ma un possibile segno di custodia, permanenza o trasmissione di memoria. Questa impostazione permette di considerare come le narrazioni del diluvio vengano continuamente rielaborate attraverso immagini e monumenti. Un mito non resta confinato alla sua fonte scritta, può essere condensato, trasformato e reso ambiguo da una rappresentazione artistica. È importante, però, non confondere il valore comparativo del tema con l'equivalenza storica fra tradizioni diverse. Il fatto che molte culture abbiano racconti di grandi inondazioni o di rifondazioni non prova una medesima origine, né prova che una singola opera conservi una memoria segreta di eventi remoti. Il contributo più concreto della prospettiva dei sopravvissuti è un altro invito a studiare come una comunità immagina la salvezza e il dopo. Catastrofe. Nel caso del libro, tale domanda viene focalizzata attraverso una specifica immagine rinascimentale, invece che attraverso una ricostruzione generale dei miti del diluvio. In conclusione, il cammino dei sopravvissuti si rivolge soprattutto a lettori interessati ai confini fra iconografia religiosa, arte rinascimentale, simbolismo dell'antico Egitto e interpretazioni non convenzionali della storia. Può risultare stimolante anche per chi conosce la porta del paradiso e desidera guardare una sua formella con una domanda meno abituale, perché la scena del diluvio sembra allontanarsi dall'immagine attesa dell'arca. Il beneficio intellettuale del volume sta nell'allenare l'attenzione verso un dettaglio visivo e nel mostrare come da un'apparente incongruenza possano nascere interrogativi su fonti, simboli, trasmissione culturale e intenzioni artistiche, rispetto a guide storico-artistiche tradizionali o a saggi generali sulla Genesi. Il libro si distingue per una focalizzazione molto precisa, non tratta il diluvio in astratto, ma costruisce il proprio percorso attorno alla presunta forma piramidale della struttura da cui escono Noè e la sua famiglia. Questa specificità gli conferisce un carattere investigativo e interdisciplinare. Proprio per questo è consigliabile leggerlo con spirito critico, distinguendo l'osservazione dell'opera dalle ipotesi formulate per spiegarla. Il lettore che cerca una trattazione accademica esaustiva sulla produzione di Ghiberti o sull'Egitto faraonico potrebbe aver bisogno di affiancarlo a studi specialistici e cataloghi museali. Chi invece apprezza domande interpretative audaci, purché valutate, senza trasformarle automaticamente in certezze, troverà nel libro un caso concreto su cui riflettere il rapporto spesso instabile fra ciò che le immagini mostrano, ciò che le fonti attestano e ciò che noi siamo portati a vedervi. Se vuoi supportare Carlos Alberto Bisceglia, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!